1940. Winston Churchill, per fortuna del mondo, diventa premier britannico, mentre l'Italia fa il suo debutto nella Seconda Guerra Mondiale. Dino Abuzzati dà alle stampe Il deserto dei Tartari e al cinema esce Il grande dittatore di Charlie Chaplin. In ambito musicale a Liverpool nascono John Lennon e Ringo Starr. In Italia, Mina. A ciascuno la sua particolare mitologia.
I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto. Grandi, grandi le mie pene, non me le ricordo più. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me.
Ben ritrovati, questa è la 13ª puntata di Gemappel Cassandra. Siamo sempre Giulia
ed Elisabetta, ma
c'è un terzo ospite.
Esattamente.
Che ormai penso diverrà un ospite.
Mi sa che non sarà più ospite, vero?
Sì, diventerà una presenza confermata.
Vedremo come vi comporterete. Comunque, buonasera a tutti.
E non è casuale.
Esattamente.
Siamo in forma stasera.
Giulia,
presentati.
Ciao, io sono Matteo.
Oh. O anche detto Sdatteo, ovvero il poeta della puntata.
No,
scorsa.
Così lo mettiamo subito
in imbarazzo.
In imbarazzo.
Beh, ma lui si deve un attimo sbarazzare.
Sono tranquillo.
Alla fine, chissà se la musica è sottofondo è troppo alta.
Imperturbabile. Francesca Ranucci, nostra fonica.
Fonica, dici se è troppo alta, secondo me va bene.
Comunque, benvenuti, questa è una bellissima puntata, una puntata dedicata a grande, grande, grande Mina.
Sì, siamo un po' tutti galvanizzati da questa puntata.
Sì.
Ci siamo caricate da oggi pomeriggio.
Esatto.
Contando di cena con pennetta alla vodka fatte da Sdatteo. Complimenti a Sdatteo.
Che cuoco, signori, che uomo. Sì. Ma attenzione, noi siamo anche un pochino in soggezione, perché comunque un personaggio grande come sì. Mina ci mette un po' in soggezione. Comunque, prima di passare alla grande Mina,
sì,
io devo, è un mio compito, è ingrato, è come Paolo Fox che tutte le mattine fa l'oroscopo, è un compito ingrato.
Sì.
Devo ricordare i contatti.
Ma dici così,
signori, per contattarci su Facebook basta richiedere l'amicizia al nostro profilo Je m'appelle Cassandra. Per contattarci su MSN basta contattarci sul nostro contatto, che è diretta@radiofonica.com. E noi saremo ben felici di rispondere a qualunque vostro quesito, a qualunque vostro insulto.
Ma ho staccato la musica un po' troppo velocemente, pensavo che avessimo finito di fare le chiacchiere, invece no, però no. Ormai l'ho staccata, quindi
siamo però pronti. Allora, questa è una puntata carica, piena di emozioni, piena di canzoni, anche perché Mina ha fatto una miriade di canzoni. E quindi bando alle ciance,
alla storia della musica italiana, proprio un pezzo veramente,
un pezzo di donna,
un bel pezzo di donna. E qui la citazione di Sordi a Stadio a Studio 1 ci sta benissimo: sei una fagottata di roba.
Assolutamente sì, è
bella questa.
Bravo Matteo.
Grande Mina,
bravissimo. E quindi non solo come donna cantante, non solo per la sua voce favolosa, ma anche per quello che ha significato per le donne negli anni 60 da un punto di vista dell'emancipazione, da un punto di vista dell'infrangere i tabù, è stata comunque un personaggio sicuramente significativo, che si è sempre voluta distinguere.
Vero, concordo con Giulia, questa volta aveva proprio introdotto l'argomento in maniera eccellente. Continua,
purtroppo
Giulia.
Abbiamo un elemento di disturbo. Allora, io e Matteo stiamo cercando di eliminare Elisabetta dalla trasmissione, però purtroppo ci viene un po' male. Comunque, dicevamo che non solo appunto da un punto di vista dell'emancipazione e della rottura dei tabù, ma anche e soprattutto una grandissima interprete, ma una grandissima voce.
Vero.
E per farvi rendere un po' conto, per quei pochi che ancora non la conoscessero, vi facciamo sentire l'estensione vocale di Mina grazie a una sua favolosa canzone che è Brava, Brava.
Nota non è proprio giusto, giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanco può sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo. Vedi, ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Su, 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 come due note che volano nel cielo. Stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava. Sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava. Faccio così tutta la voce, sempre un signolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che a dirlo siate voi, 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 voi. Non lo sentite questo povero mio cuore che fa boom, 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 boom.
E rieccoci qua. Questa era Brava Brava, per chi ancora non avesse capito chi
che
e che cosa può fare Mina. Cioè, attenzione,
per ancora chi non avesse capito di chi parliamo stasera, adesso è molto chiaro, no?
Molto.
Direi decisamente. Sì. Comunque io volevo farvi notare che io sono venuta qua in trasmissione nonostante sia sanguinante.
Ma falla finita, così sembra che ti stai, cioè che stai morendo.
Una ferita lacero contusa,
sì, dai
margini irregolari, attenzione.
Ci vuole il chirurgo plastico?
Assolutamente sì, cioè scusate, la mia perfetta gamba che viene.
Andiamo avanti, andiamo forza avanti. Che abbiamo tanto da discutere.
Mina.
Quindi, Mina
nasce
a Cremona.
Bellissima Cremona.
Bellissima, io mi sa che non ci sono mai stata.
Ma è carina.
Ma Cremona è dove fanno i violini? Non è Cremona pure. È Cremona dove ci sono i liutai famosi? Va bene, come ho detto. Comunque,
andiamo avanti.
Famiglia non indifferente, mi sa. Cioè, nel
lei
senso
era figlia
abbastanza
di...
fortunata.
Esatto.
Padre industriale. No, sì.
Assolutamente sì. Mm-hmm. E, famiglia bene di Cremona, veniva introdotta in tutta quella che era comunque il mondo altolocato della cittadina di Cremona. E la famiglia
come parlava Cremona?
Il cremonese?
Il cremonese era sul del nord.
Questa è una domanda molto difficile.
Molto, per cremonesi in ascolto vi prego aiutateci.
Help us. E di fatto la famiglia si aspettava da Nina che lei di fatto continuasse la...
la tradizione di famiglia, diciamo, no?
Assolutamente sì, e che quindi si diplomasse in ragioneria. Di fatto lei
certo
era...
Certo, l'avevano mandata proprio buona, cioè, lei era ragioniera tutta la vita.
Oh, no, io...
Sai che... Beh, con un'azienda
palle,
già avviata,
che palle.
Aveva il suo perché. Siamo negli anni 60,
Sì, effettivamente. Anche lei nasce prima, nel 1940, abbiamo detto.
Sì.
Mamma mia.
Lei di fatto però, proprio per andare contro a questa volontà familiare, perché lei è sempre stata un po' ribelle, un po' la pensava sempre
poi
un po' per conto suo, interrompe gli studi
alle superiori
intorno al quarto anno e continua questa sua passione per il canto, passione che di fatto le era stata trasmessa
dalla nonna, che
c'è un nonna
nome
Amelia.
Bellissimo.
Nonna Amelia, dai.
Amelia.
Bella.
Io pagherei per avere una nonna che si chiama Amelia.
Beh, la mia si chiama Sira.
La mia si chiama Anna. Fascino. La legge allo stesso modo, sia da un verso
sì,
che da un altro.
Si dice palindromo.
Sì.
Esatto. Mamma!
Ma come va?
Sei istruita.
No.
Vedo che ha nomi. La mia si chiama Elvira. Quindi non male. Ciao nonna Elvira.
Oddio. Siamo proprio la frutta stasera.
Okay. Dai.
Quindi,
questa nonna Amelia, che di fatto era una cantante lirica, che spingeva affinché la piccola Mina si appassionasse alla musica in generale. Infatti, l'aveva iscritta dei corsi di musica, in particolare dei corsi di pianoforte.
Sì.
Che lei però non è che seguiva in maniera poi così irregolare, perché è sempre stato un tipino un po'
sì.
alternativo.
Lei si è sempre dichiarata pigra anche nell'imparare fondamentalmente quello che è un po' proprio il pentagramma, diciamo.
Tanto
così,
che
quindi la teoria della musica.
Lei è sempre stata una molto istintuale.
Molto naturale.
Giusto.
Tanto che fa quello che le viene naturalmente, cioè non so se l'abbiamo tutti l'abbiamo vista cantare, è sconvolgente, forse a tratti anche un po'...
Dice,
questa come fa? Lei nella sua naturalezza riesce a cantare qualsiasi tipo di tono, qualsiasi tipo di frequenza. Non so, è molto.
E sembra quasi che stia
naturale,
parlando.
Esatto.
Tanti stili diversi,
sì.
Molte lingue, tra l'altro,
è
come
vero,
poi diremo anche più avanti.
Lingue.
Quindi, veramente, come dire, una vita proprio nata per
un
la
boss.
Musica. Sì.
Una boss.
Ok.
Questa sua passione per il canto sfocia in realtà in un gruppo musicale che si chiamavano gli Happy Boys,
sì.
Che presentavano Mina come Mina Georgi. Di fatto Mina con questo gruppo ha avuto il suo primo approccio con
alla
quello
stampa
che è stato
e alla critica.
La critica, esattamente. La critica di lei appena uscita diceva delle cose bellissime, diceva che era intelligente, moderna, giovanissima, ha suscitato un entusiasmo travolgente. Quindi
sì.
E poi la cosa assurda è che si sono accorti di lei non solo la critica, per così dire, nostrana, nazionale, ma cantanti di tutto il mondo, fra cui appunto, non so, mi viene in mente un Frank Sinatra, una Rita Franklin, insomma, tutta
che
gente
che... tra l'altro
che...
erano musicisti che lei ascoltava.
Sì, cioè
ascoltava,
i suoi idoli,
diciamo,
si sono accorti di lei, cioè come se... Non lo so, è incredibile, no? Cioè, quelli che tu ammiri... hanno un'opinione su di te che è quasi impossibile.
In
no?
particolar modo lei era una grande fan, oltre che di Sinatra e di Armstrong, di Liza Minnelli. Liza Minnelli in una recente intervista a Porta a Porta, niente che meno, con Pippo Baudo.
Recente non sarà, però insomma...
Però, diciamo degli ultimi 10 anni, ha detto, interrogata su quale ritenesse fosse la canzone italiana più bella e indimenticabile, ha risposto Mina. Cioè non
cioè
ha
nemmeno
la canzone,
canzone
ha detto Mina senza alcun tipo di esitazione. Ha detto Mina è la più grande cantante che abbia mai sentito. Lei canta le canzoni proprio come devono essere cantate, così come sono state scritte. Canta con il cuore, ma la voce, il timbro inconfondibile, l'espressività che sa dare alle sue interpretazioni sono sublimi. È divina. Io sono una delle sue più grandi ammiratrici.
E questa è Liza.
Beh, detto da Liza.
Non è che è proprio l'ultima arrivata.
Non pizza e fichi, diciamo così. Ecco.
Parliamo un po' del suo soprannome, perché lei viene chiamata la Tigre di Cremona.
Che è anche il titolo della nostra puntata di oggi, sì. Tigre di Cremona. Per chi non lo sapesse, questo è stato un nomignolo
dato da Natalia Spesi, che aveva una voce soprano drammatica. Comunque
sua grande amica.
Esatto, sua grande amica, è un personaggio abbastanza presente all'interno dello showbiz del suo periodo, e decide appunto di soprannominarla la Tigre di Cremona.
Di fatto in quel periodo era un po' usuale,
esatto,
dare il nome
soprattutto alle donne, no? C'era questa,
dare dei nomignoli facendo delle allegorie con gli animali. In particolar modo possiamo ricordare la sua grande rivale Milva.
Ma poi rivale per chi? Secondo me era Milva che la viveva male, perché Mina, diciamo che era al di sopra, beyond, io avrei detto, cioè proprio al di sopra.
Atarassica.
Una montatura più
sì,
della stampa, di mass media, no? In realtà, anche perché loro hanno dichiarato, insomma, più di una volta di essere amiche, di non avere nessun
tipo
di
attrito.
No,
ma poi una come Mina, perché si dovrebbe creare di problema?
Tutti ricordiamo Mina, io Milva penso di non aver mai sentito manco una canzone.
Io ci sto pensando da 10 minuti. E
infatti Milva veniva soprannominata la Pantera di Goro.
No, Milva veniva per
Milva, ho detto Mina, scusate, sì, volevo intendere Milva.
E la poi c'era anche di che?
Di Goro.
Goro.
Poi c'era anche la famosissima Iva Zanicchi.
Zingara.
Di questa mano, Zingara.
Che era soprannominata l'Aquila di Ligonchio. Ah. Orietta Berti era chiamata l'usignolo di Cabriago.
Finché la barca va.
Lasciala andare.
Bravissimi.
E poi c'era Nada.
Nada mi manca. Nada.
Di amore disperato. Disperato. Oh. Vabbè.
Niente.
Era soprannome dal pulcino di Gabriele, perché era così piccola, così tenera ai tempi.
Non ho capito chi era l'usignolo.
L'usignolo era la
Berti. Sì. Non ho capito.
Effettivamente poi questo è stato anche risoprannominato un gruppo anche zoologico per questo tipo di caratteristiche.
Effettivamente, insomma.
E ci può stare,
quelle fringuelli, uccellini.
Io voglio fare la Pantera Rosa.
Hai detto che il rosa non ti piace.
Ma la Pantera Rosa sì.
Vabbè.
Ma
comunque Mina non viene Mina non viene definita solamente in un ambito zoologico, per così dire, ma viene anche riscritta all'interno di un gruppo di cantanti italiani abbastanza famosi, che venivano definiti gli urlatori, sulla scia dei cantanti rock anni 60 americani, che erano Celentano, Gaber, e lei è rientrata appunto all'interno della definizione dell'urlatrice, l'unica femmina urlatrice all'interno di questa grande serie di cantanti.
E qual è la canzone che...
Beh, di fatto Mina ha scritto una canzone che è stata poi di fatto usata come colonna sonora di un film che si chiamava Gli Urlatori, che è stata la sua prima grande hit del 59.
E noi in questa canzone adesso balleremo tantissimo.
E la dedichiamo al passaggio di Betta al ponte di Balanzano, che non ha visto stasera la luna.
No, però c'era poi l'ho vista quando c'era. Poponazze,
sono le ragazze che prendono il sol. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella con un latte. Tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella con un latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le pelle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna, e candida come detto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida.
Ah,
bianca come te, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul petto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, candida, candida.
Mamma mia, ci siamo
questo
scatenati.
Questo salto
eh?
Nel tempo, questo ritorno al passato.
Ma quanto è bella questa.
Anni 60 go go.
No, è già proprio bella.
Allora, torniamo a Mina. Rapidi, rapidi, anche perché questa è una puntata
densa
di notizie. Dobbiamo dirle assolutamente tutte, se no ci autobacchettiamo più che altro.
Ce la facciamo.
Allora, Mina, fin da, dagli esordi, è stata sempre criticata comunque dalla stampa. Di fatto è sempre stato un personaggio aspramente...
Guadagnava troppo. Va bene, guadagnava troppo. Questo,
allora, Mina guadagnava per l'esattezza 450.000 lire
troppo.
A serata.
Che ci faceva con tutti questi soldi?
E la stampa l'ha massacrata per questa cosa, per essere un'artista d'esordio bravissima che guadagnava
sì,
così tanto.
Ma poi la criticavano su tutti, sui vestiti, sul modo di fare, sui presunti flirt, sulle relazioni col tipo che poi c'ha avuto un figlio, mi sa che proprio non era proprio all'interno del matrimonio. Questa cosa è un po' bigotta.
Ascolta,
sai, abbiamo il Vaticano
me,
e siamo sempre lì, il problema è quello, mannaggia Papa, lo posso dire?
Mannaggia il Papa si può dire.
Comunque meritatissimi tutti quei soldi.
Mannaggia
perché
Papa.
Sin da, dall'inizio effettivamente un talento fuori dalle righe.
E probabilmente comunque, quello che ha generato forse un pochino di invidia.
Sì, diciamo che comunque nel 1960 era a tutti gli effetti l'urlatrice, diciamo così, più pagata d'Italia.
E poi di qualcosa si deve parlare, insomma, no?
Sì, sì, quello sicuramente. Diciamo che in questo periodo le sue hit più gettonate erano appunto Tintarella di Luna, come abbiamo già sentito, poi Banderuola e anche Zebra Pua.
Una zebra.
Esatto. Molto molto carina anche quella effettivamente.
E però la vera
scandalo,
il vero scandalo è nato quando lei di fatto ha avuto una relazione con un uomo sposato, Pani, che di fatto era separato tra virgolette in casa, perché a quei tempi non c'era il divorzio, con la moglie da tanti anni. Hanno avuto una relazione, da questa relazione è nato addirittura un figlio
illegittimo. Massimiliano è il tipo della Anna Marchesini. Si chiama Massimiliano il bambino.
Massimiliano?
Esatto.
Vero.
Sempre perché noi dobbiamo fare le connessioni.
Ma poi c'è un sacco. Mi sono scordata di dirvi che io, in seguito alla puntata sulla Yed, ovviamente mi sono messa a rileggere Isabella Allende con La Casa degli Spiriti, e ho scoperto che non sono solo loro tre, cioè Clara, Blanca e Alba, ma la madre di Clara si chiamava Nivea. Cioè, voglio dire,
la crema Nivea,
ti rendi conto? Va bene,
andiamo avanti.
Piccola parentesi,
che cosa dite? Femminucce,
Massimiliano detto Paciuchino. Cioè, ma voi immaginate Mina, questa donna favolosa, grandiosa, io me la immagino enorme, cioè tipo entra in questa stanza, occupa tutta la stanza.
Io me la immagino, sapete possente. Come chi? Ve lo posso dire? Siete sicuri?
Come la donna cannone,
no,
tipo
assolutamente
di...
No. Tipo Medusa della Sirenezza.
Eccoci. Alla fine.
Non so, c'ho proprio quell'immagine che quando entrava era proprio possente. Cioè, proprio prendeva la scena.
Soltanto la sua presenza
disincuteva
terrore.
Potevi dire la maga Magosto.
No, no, Medusa
comunque,
è più avvolgente.
Comunque voi ci scherzate, però in realtà questo fatto poi del suo corpo è stato uno degli elementi che ha spinto per l'abbandono alle scene, ma questa è un'altra storia, in realtà ne parleremo dopo. Però un riferimento comunque estetico c'è.
Okay. Massimiliano, detto Paciuchino, cioè voi immaginate Mina che dice Paciuchino.
No, assolutamente proprio non mi... è come se lo dicessi tu, Giulia.
Mi sento male solo al pensiero. E di fatto dopo questa gravidanza Mina non è stata più chiamata a compare eventi in TV,
va di retro.
Diciamo,
è stata ostracizzata. Si dice ostracizzata?
Sì, un'ostracizzata.
No, noi oggi abbiamo definito epurata in Rai, che è un termine che negli ultimi tempi va di moda.
Che effettivamente ancora dura.
Anche Santoro si narra sia stato epurato. Sapete
non
che
si,
non c'è più?
Non si fanno
i nomi.
Non si
no?
fanno i nomi.
Ah, sì che
non
lo
si
faccio.
Dice peccato, si dice.
Puoi dire Biagi.
No.
Biagi lo puoi dire, morto.
Essere. No, io invece parlo dei viventi. Va bene? Basta.
Ok,
Non mi fate incazzare.
Di fatto la situazione tra Mina e la stampa si inasprisce. E si inasprisce
come la
in contemporanea con la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 61. Mina partecipa a questo festival con due canzoni, non una, ben due. Il primo è un duetto con Nelly Fioramonti.
Io amo, tu ami.
Oh, che tenero.
Sì, io in realtà non ce l'ho molto, molto presente.
Non è rimasta molto negli annali. Secondo me perché c'era Stanelli che non valeva poi.
Stanelli.
E poi Le Mille Bolle Blu, attenzione, cioè noi abbiamo aperto con Le Mille Bolle Blu.
Buonasera.
Sì, cioè, non so se...
Però, però da dire che effettivamente non hanno poi...
Non hanno sbancato.
Almeno Mina non si aspettava.
Però a noi ci piace un sacco.
Un semplice quinto posto.
Allora, Mina di fatto arriva appunto al quinto posto con la sua canzone da solista Le Mille Bolle Blu.
Però si sa che
è
a Sanremo
posto
non,
con il duetto.
Non funziona mai, no?
Però
no,
era arrivata, cioè, la grande favorita.
Vasco.
Però qua siamo negli anni 60 al
e soprattutto 61. Era arrivata la grande favorita, cioè tutti dicevano che quest'anno vincerà Mina.
Giusto.
Mina assolutamente Mina. E di fatto poi perché nella sua canzone Le Mille Bolle Blu
sembra
lei fa
che
questo
sia questo verso,
mm-hmm, e questo bro ha indispettito tutta la popolazione italiana.
Sì, cioè fondamentalmente ha indispettito quei quattro ringalluzziti della giuria, cioè
viene percepito come uno sgrifo, veniva percepito come un gesto un po' sessualizzato.
È tipo piripi,
il labbro è un po'
più o meno l'associazione è quella. Va bene, quindi l'ascolteremo adesso.
Beh, vi faremo sentire la favolosità e l'innocenza di questa canzone, Le Mille Bolle Blu, presentata al Festival di Sanremo del 59. Mille Bolle Blu.
61, non 59.
Chiudi gli occhi e mi baci. Tu non ci crederai, ma vedo le mille bolle blu e vanno leggere, vanno, si rincorrono, salgono, scendono per il cielo. Passeggiare nel vento le mille bolle blu, un bacio ancora, un bacio, s'avvicinano, eccole, eccole, sono qui. Le mille
Vai Giulia,
eccoci, bentornati. Questa era le mille bolle blu. E volevamo parlarvi un pochino in sintesi di quella che è stata la vita sentimentale, favolosa e travagliatissima della Caramina. Allora, dopo aver conosciuto nel 62 questo Corrado Pane, dal quale ha il figlio Massimiliano, poco tempo dopo, insomma, la nascita del figlio, cominciano le prime crisi, i primi
Massimiliano.
Disappunti. Massimiliano, che probabilmente ha un attimo intaccato questo rapporto d'amore idilliaco. Di fatto, ecco, i due si lasciano e lei comincia una nuova relazione con il compositore Augusto Martelli,
che mi sa che è una cosa un po' stravagante questa, no? Che è un po'...
No, lui era un compositore, quindi era stravagante già di suo.
Per definizione.
Per definizione, sì, no, i musicisti, per carità, donne, lasciate perdere i musicisti.
No, donne, lasciate perdere chiunque, cioè non è musicisti o non...
Musicisti ingegneri, dicete, è uguale.
Ma no, ancora questi ingegneri, no.
Vi faccio presente che c'è una figura
tu
maschile.
Tu sei semimedico, quindi questo, non c'entri niente.
In questo studio, quindi potremmo anche
soprassedere. No, ma gli artisti, i fotografi, poi cioè, capito, alla fine tutti, tutta una mazzaccia. Aia.
Allora, poi con questo compositore lei convive per alcuni anni, poi la storia finisce senza se e senza ma.
Va bene.
Poi che succede? Che nel febbraio del 1970 Mina si esibisce a Terni. A seguito del concerto,
l'Umbria che ritorna,
tale Virgilio Crocco va nel camerino per fare i complimenti alla Caramina.
Era come Bob Dylan alla tipa,
alla Patti Smith.
Vedi che ci sono le cose che ritornano, schemi.
Di fatto nasce... C'è tipo un colpo di fulmine nel camerino, perché Crocco è elegante, ha i modi garbati, è diverso dai tipi di uomini che ha frequentato Mina fino a quel momento. E di fatto le ricorda un po' quello che è il piccolo borghese cremonese che l'aveva frequentato quando era ragazza. Quindi che cosa fa? Fa una fuga con lui a Lugano e con dei testimoni un po' improvvisati
si sposa.
I suoi testimoni erano l'avvocato Gino Colabianchi,
notissimo, chi non lo conosce?
Era il suo avvocato, poi il suo ginecologo,
carina,
l'autista nonché segretario,
sì,
e un professore amico dello sposo. Si sposano lei con capelli rossi e boccolosi, occhiali gialli, pantaloni svasati a cammello e golf girocollo.
Già me
beh, lei era un po'
cappotto beige, dai. Cintura e stivali.
Questo è il matrimonio numero
1, perché con quell'altro non ci si
va bene,
sposare.
Però compagno numero 2,
forse anche 3, perché con quell'altro ci ha convissuto.
Comunque, okay. Subito da notare.
No, aspetta, Virgilio, il caro Virgilio, non era da meno perché aveva i capelli spettinati, senza giacca, camicia rosa, cravatta blu, pullover beige e pantaloni neri.
Cioè, no, io questa descrizione, cioè, la domanda è chi l'ha fatta questa descrizione?
Quasi come me stasera.
Bellissimo.
Comunque,
a
volevo
te ti
dire...
abbiamo immortalato, quindi non te la tirare tanto perché sei sulle scene.
Posso andare avanti?
No.
Grazie. Comunque, volevo dire che effettivamente questa è la prima esperienza, è il primo contatto vero e proprio con Lugano, con la città di Lugano, che poi effettivamente tornerà nella vita di Mina, perché
sì,
appunto
la
si trasferirà
la cittadinanza
in Svizzera, esattamente, tuttora cittadina svizzera, e metterà sullo studio di registrazione appunto a Lugano.
Infatti è durata di più la storia con Lugano che la storia con Virgilio. No, sì, cioè, nel senso che dalla storia nasce una bellissima bambina che è Benedetta, che ognuno di voi può vedere all'interno di un favoloso video di Mina e gli After Hours.
Io ho in mente una figlia di Mina, però in questo momento ce l'ho in mente, ma non la riesco.
Più tardi ne riparleremo quando parleremo della canzone che metteremo dopo.
Va bene, come l'ho detto.
Quindi questa storia, tragicamente, in maniera molto serena, finisce. Tragicamente finisce la vita del caro Virgilio, perché lui si trasferisce nel Wisconsin, dove di fatto ha un incidente stradale e
crepa.
E perisce.
Molti anni dopo comunque si erano lasciati. Dopodiché comincia a frequentare tale Alfredo Cerruti, che era un discografico
napoletano. Cerruti, Gino, la sapete quella canzone?
Basta, smettila.
La loro relazione durerà circa 3 anni. Successivamente...
Sono un po' fastidiosa stasera, non ho capito perché. Ho capito, ma avete fatto vestire così, almeno fastidio posso dare.
Successivamente incontrerà l'uomo della sua vita, quello che è il suo compagno attuale,
l'uomo con la U,
Eugenio Quaini, che niente proprio di meno è un cardiochirurgo, Betta,
cioè, bisturi,
applausi. la cremonese, tra parentesi.
Non ho capito perché cardiochirurgo l'ha associata a me, che voglio dire.
Niente.
Sarà meglio, direi.
Che era un suo amico di lunga data, con il quale dopo una lunga relazione si è sposata nel 2006. E ha già due nipoti, ha avuto Massimiliano, e quindi è una felice nonna.
Massimiliano.
E diciamo che la sua vita sentimentale è. Assolutamente.
E tra l'altro, a proposito di Massimiliano della Marchesini, mi avete fatto venire in mente una cosa che devo dire assolutamente. Molto carine, molto buffe anche le ultime parodie, le ultime prese in giro di Mina, tra cui quella di Lucia Ocone. Non so se avete presente. Sì, di una Mina abbastanza, come dire, incavolata e un diavolo per capello che prende in giro.
Arrabbiata, Francesca ci suggerisce che
incavolata,
si dice arrabbiata,
alterazione dell'umore. E effettivamente Mina, un po' con il suo modo di fare, col suo carattere un po' così brusco, si prestano a queste parodie. Lucia Ocone effettivamente la fa molto molto bene.
Però a proposito delle storie d'amore e della sua vita sentimentale, noi adesso metteremo una canzone tragicissima.
Allora vi avvertiamo, questa è una canzone del taglio delle vene. Ci avevate minacciato, lo so che ci avevate detto non vi ascolteremo.
Però
se mettete una canzone del taglio delle vene
sta andando peggiorando, nel senso che le ultime canzoni che vi vogliamo mettere non migliorano.
Sì,
però
un
questa,
po' sì, un po' migliora.
Ho capito, dai. Però questa va proprio messa. Cioè io oggi in macchina la cantavo, sono arrivata al saggio di musica di mio fratello con Mina Palla che cantava questa canzone. Cioè,
metti questa canzone,
la
sentiamo.
Sentiamo. Alex Britti?
No. Stiamo mettendo una lunga storia d'amore.
Oh, mi sono
forse
sbagliato.
Cover di Gino Paoli, ma non sono sicura.
Le due frasi, esatto.
Perdono.
Cover
sì,
di Gino Paoli? O sbaglio? O mi sto sbagliando?
Sì, penso proprio di sì.
Quindi per voi una lunga storia d'amore.
Quando ti ho visto arrivare, bello così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi. Thank you.
rieccoci qua.
Esatto, cioè quello che volevamo dire.
A parte il mio impappinamento sulle canzoni di prima, chiedo scusa, chiedo venia, mi sono
sì, un po' perdoneremo.
In realtà ci hanno anche sgridato che questa canzone non era esattamente al volume giusto, ma questa canzone è così bella. Io sono proprio emozionata. Cioè,
come
è già tardi, ma è presto.
Settimana,
se tu te ne vai.
Come ho scritto in settimana, queste le canzoni Mina sono da cantare a squarciagola.
Sì,
cioè,
e noi lo
senza
stiamo facendo.
Senza ma.
Assolutamente.
Stiamo anche documentando il tutto, come hanno potuto sentire tutti, con Photoboot. Stiamo facendo delle foto in diretta. Che
sì, scusate.
Presto vi faremo vedere.
Comunque, praticamente Mina abbandonerà le scene. E
quando?
Sappiamo che sparisce dalla bagarre pubblica intorno al 78.
Sì, sì, giusto.
Con l'ultima esibizione alla Bussola, locale sul lungomare di Camaiore. Vi risulta? Perché io.
Sì, sì.
Con un'audience di circa 6.000
spettatori.
Canta la sua
anche
ultima
noi
canzone
ci 6.000.
Commossa, quasi piangendo, dicendo: questa è l'ultima volta che io mi esibisco, questa è l'ultima canzone che io canto per voi. E il pubblico piange, lei che piange, cioè delle scene. C'è il DVD, scaricatevelo.
Sì. E lei però
perché?
Poi. Nel senso che forse in quel periodo sparisce, per così dire, e intorno a questa cosa non ci sono poi così tanti commenti di lei. Ci saranno poi invece delle affermazioni che lei farà in futuro, e soprattutto in tempi piuttosto recenti, no?
Diciamo sì. Che lei si era un po' stufata, quello che è passato, ma che lei non ha detto direttamente, che lei si era stufata dell'atteggiamento dei media nei suoi confronti, atteggiamento di continua critica, di continua derisione, di continua disapprovazione. Di fatto il
sì,
figlio
poi la disapprovavano
parla...
soprattutto da un punto di vista morale, cioè nel senso che
assolutamente.
Era criticata per le sue scelte di vita, non come artista, perché come artista ovviamente non avevano nessun appoggio.
Beh, un po' all'inizio,
no?
Sì, un pochino.
Beh, all'inizio,
sì,
però poi dai, su, si afferma
effettivamente...
quando anche internazionalmente iniziano a dire:
certo, certo.
Tu potresti fare la mia cover.
Beh, quando
Frank
Beatles,
Sinatra,
quando i Beatles,
o i Beatles
cominciano a dire: beh, sì, la canzone.
Quindi, quasi quasi, insomma, dal punto di vista
fatto,
artistico, esatto, dal punto di vista artistico,
però,
c'hanno poco
fatto, lei
a cui attaccarsi
a questo complimento dei Beatles.
In realtà, piccola curiosità: Massimiliano Pani
dai,
riferisce: è lui, sempre lui. Riferisce che i complimenti arrivati per iscritto Mina li avesse cestinati, cioè tipo ah sì
Mancolaletti?
Un certo
altro che
un certo John Lennon oppure un certo Paul mi fanno i complimenti, ah sì carino però
e sti granca
esattamente sì. Non mi fate essere volgare.
Il caro Massimiliano di fatto giustifica un po' la scomparsa della madre dalle scene pubbliche, dicendo che di fatto nel 63 avevano chiamato Mina pubblica peccatrice perché aveva annunciato felice
pubblica peccatrice
di aspettare proprio lui, figlio illegittimo di Corrado Pani, che era sposato, e di fatto è stata una prova che la televisione democristiana di quel tempo
no.
L'aveva cacciata.
Vedi che non sono solo io che dico delle affermazioni.
Poi, poi subitaneamente si sposava, aveva un altro figlio, una bambina Benedetta, si separava, aveva altri amori, cioè come osava. Di fatto la stampa la colpevolizzava, la scherniva, la sgridava e c'era sempre un fotografo, un paparazzo che scovava lei, i suoi figli, i suoi compagni e il suo corpo, perché appunto, come abbiamo ricordato prima, veniva anche penalizzata per avere questa figura, diciamo, giunonica.
Da matrona.
Esatto.
Sì. E lei non apprezzava molto, cioè lei dice di non essere una donna da queste cose, cioè, mentre a oggi ci sono persone che pagano i paparazzi per farsi fotografare,
esatto.
Lei dice che soffriva parecchio.
E un'altra
una citazione di Massimiliano.
Prego,
è
finisci.
Per quella vita che oggi molte donne, molte aspiranti star agognano pagando persino,
esatto.
Lei non era fatta, cioè lei non era proprio adatta a questo tipo di mondo.
E tra l'altro, altra dichiarazione addirittura della stessa Mina del 26 marzo 2010, tra l'altro voglio ricordare che molte informazioni che abbiamo preso da questa per questa serata sono prese direttamente dal sito di Mina, minamazzini.com mi sembra, comunque facilmente rintracciabile, il sito ufficiale, esatto, molto ben curato, con curiosità, brani e via dicendo. Dicevo appunto Mina che nel 2010 fa diciamo una disamina veramente cruda, veramente penetrante, che vi vado a leggere, che quindi un appunto come dire, un articolo che chiama Sopravvissuta alla mia autopsia. Vi leggo soltanto le prime tre righe.
Che già solo il titolo è che già abbastanza,
diciamo, come dire, anche di anatomopatologico.
Che
a noi ci piace molto.
Per definizione.
Come siamo medichesi. Comunque, ve la vado a leggere.
Vai.
Avete mai provato ad essere reduci dalla vostra autopsia? Con gli ultimi brandelli rimastimi appiccicati alle ossa finisco una immeritata giornata di fiori e ferite ripensando ai perché di un tale scatenamento. E conclude l'articolo, riprendendo poi dopo effettivamente altre informazioni, dicendo: a proposito dell'autopsia, si attendono gli esami istologici, non subito, perché mi dicono che purtroppo la festa non è ancora finita. Fantastica, cioè soltanto Mina, diciamo, con la sua...
È così ironica, è così.
Ironia, esatto. Comunque,
la ridefinirei a tarassica, perché a assolutamente riesce ad avere un senso della critica nei confronti del mondo esterno che è pauroso. Comunque, io prima avevo introdotto una canzone che mi avete tutti bastonato. Perché
no, adesso è il tuo momento, Giulia. Vai.
Qui è già di sottofondo. Andiamo. Oggi sono io e ve la farei ascoltare perché è bellissima. Di me.
Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto e non. Resterà soltanto un'altra inutile occasione e domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto perché è squallido provarci solo per portarti a letto.
Dio. Oh my god,
è successo di tutto. OMG,
la mia gola è finita, le vene del collo sono ormai...
Ma non è vero, ma quanto siamo carini.
Beh, obiettivamente Betta, ci abbiamo
dato
in questa canzone, ci siamo espressi in tutto il nostro potenziale.
Ve lo documenteremo quanto prima quanto ci siamo espressi.
Vero,
comunque,
vero.
Torniamo a Mina. Allora, Mina, dopo che si ritira, di fatto
no,
si ritira.
Noi abbiamo messo questa canzone perché è una collaborazione.
Esatto, perché Mina si ritira dalla scena, diciamo, pubblica, però continua a cantare, continua a collaborare con grandi artisti. Una delle sue più recenti collaborazioni è appunto quella con Alex Britti.
Sì, sì.
Ma ne ricordiamo un'altra importante con Nicolò Fabi.
Sì, a me piace tanto quella. Non l'abbiamo più
non
mettere
possiamo
perché,
metterle
no,
tutte.
In realtà io l'ho pubblicata da poco. Parole, parole, parole. Ma, cioè, a parte a me, io lui
so,
proprio...
Lo so.
Zic?
Sì, cioè, se fosse donna farei una puntata su di lui. Ma solo perché... proprio fico.
Ci penseremo.
Cioè,
ci
proprio
penseremo.
Mi piace.
Nick, prendilo come un invito.
No, ma che ne so, quella canzone tipo Mimosa cantata da... Vabbè, come l'ho detto.
Continuiamo.
Mi devo smettere.
Oltre
di
a Nicolò Fabi, ecco, abbiamo anche collaborazioni con Alex Britti, come abbiamo detto. Il poro Alex Barone.
E i Fu. Siccome
gli After Hour, signore e signori, cioè gli After Hour non solo hanno fatto di recente una canzone come prima accennavamo, che adesso è facile, dove di fatto Mina non si espone, ma
infatti,
ma manda
non abbiamo
figlia.
Messo quella?
Era troppo facile.
Facile.
Adesso è facile, è una canzone che sicuramente voi avete sentito di recente su
è
qualunque
un po'
radio.
Da strappo delle vene anche quella, da
esatto.
Taglio. Scusate.
Ma sul video di questa canzone, di fatto, voi riuscite a vedere la figlia di Mina, Benedetta, la secondogenita,
vero?
Benny.
Con
Benny
il cantatore degli After Hours, caro Manuel.
Già. Ma noi, proprio perché questa ve la dovevamo, cioè in realtà non è la scaletta, ma ve la dobbiamo proprio far sentire,
sì,
la canzone insieme agli After Hours.
Sì, 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 sì.
Perché
sì,
canzone di After
d'accordo.
Hours che non aveva questo titolo, giusto? Ma Mina l'ha presa e l'ha ribattezzata giustamente Mina, lei può.
La canzone si chiamava originariamente Dentro Marilyn degli After Hours. E è stata ribattezzata con Tre volte dentro me e è un capolavoro. Ve la facciamo ascoltare di Mina, cover degli After Hour.
Falsità come radioattività, che mentre c'è da usare, uccide lo spettacolo canale, l'anima brucia più di quanto illumina. We'll be right back.
assolutamente me la dovete fantastica. Sentire tutta, perché è favolosa.
Che poi volevo aggiungere una cosa: questo sta a dimostrare effettivamente come Mina si sia, diciamo così, anche cioè sia stata interprete anche di generi molto più moderni, giusto Giulia?
Assolutamente.
Un After Hours che chiaramente insomma quindi fondamentalmente addirittura Massimiliano Pani ha dichiarato che loro ricevono circa tipo 3000 brani l'anno che potenzialmente possono essere interpretati da Mina. 3000 l'anno
oggi, immaginavo, so, no? Cioè non so, una Mina,
anche Malgioglio ha scritto canzoni, no, per
aspetta,
Mina,
aspetta aspetta, io pensavo una Mina che chiama, forse alto il sottofondo, una Mina che chiama Alex Britti, gli fa: senti, io vorrei cantare la tua canzone.
Panico.
No, funziona, sì, sì, così. Perché, beh, Francesca, la nostra love, anzi il mio love,
ciao Franci,
sostiene che tutto questo si svolge fra agenti, sì, varie, sì, eventuali, vero, però ho capito, ma l'idea viene a lei,
sì,
cioè
sì,
non è il manager, cioè
che dice, ah, mira questa canzone, dice,
questa canzone è fatta con i Controbuzz e quindi io la vorrei
cantare,
potrei
anche sceglierla. Tra l'altro, tra i diversi comunque collaboratori, tra i vari personaggi che appunto collaborano più o meno stabilmente, ricordiamo anche personaggi quali Giorgia, per esempio, Elisa, Irene Grandi, Malika,
sì,
Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, che è sempre stato,
ma chi è,
da lui. Ma come, chi è?
Paolo Limiti, della tua generazione, ma scusami.
Già, 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 vero. Comunque è stato appunto un autore molto importante per Mina, Platinette e via via dicendo, quindi fondamentalmente
poi,
a 360
invece, la cosa
gradi.
Che è interessante è che sono stati, tipo Fiorello ha cantato una canzone di Mina,
può essere,
tutti hanno, anche Irene Grandi ha provato a rifare Mina con scarsi risultati, devo
ammettere. Vabbè, ho capito, Mina è Mina,
comunque,
anche se Irene Grandi, dai, ci alzo per
Mina, però bisogna dire che non solo è stata una grande cantante, non solo è stata una grande radiofonica come noi, Betta.
Un giorno saremo Mina e qualcuno parlerà di noi sicuramente.
Ma è di fatto ad oggi ha una rubrica su Vanity Fair.
Addirittura?
Cioè,
sì, Vanity,
ragazzi,
Fair.
Non solo ha una rubrica su Vanity,
non lo sapevo,
Fair, ma è una rubrica seguitissima. Ma vi dirò di più: da un pubblico giovanissimo, cioè le tredicenni, le quattordicenni, la adorano, le chiedono consigli su tutto.
Tipo?
Vita sentimentale, famiglia, lavoro, studio. E Mina si comporta con loro non come la mamma, quella protettiva.
No, no, è quella alternativa.
No, è quella, sai, la zia hippie? Si comporta come
forse
la zia
non
hippie.
Tanto hippie, quanto una che insomma ha vissuto le sue cose e sa il fatto suo. Comunque Mina, oltre a queste collaborazioni, poi ha fatto altre collaborazioni, nel senso che noi forse ce la ricorderemo nello spot della Barilla dove canta la canzone di Modugno.
Sì, da poco, nel 2010, mi sembra,
esatto,
che è iniziata la collaborazione.
E quello che ci piace un po' ricordare, soprattutto un po' per quello che lui ha detto di lei, lui e lei ci piace.
Nel senso
che lui è Federico. Sì.
E vai, diciamo, di Federico,
ho
dai.
Un po' un debole per questo nome, però a prescindere da questo,
metà,
ho capito, è così. Ah, senza fare tanti gesti
strani. Vai,
stiamo, io e Matteo stiamo praticamente finendo sotto il tavolo.
Non è assolutamente vero.
Dai,
comunque
dici.
Fellini forse negli anni 60, quindi comunque parliamo di un po' di tempo fa, le aveva chiesto,
nel 66 se non sbaglio,
66, vedi?
Sì.
Le aveva chiesto di, sì, comparire come attrice in uno dei suoi film. Lei ovviamente le ha dato picche. Nel viaggio di G. Mastorna,
sì,
che veramente in questo,
sì,
momento
era il nome,
non mi dice
del
assolutamente
film,
niente. Comunque lei gli dà picche, dice: mossa, figurati se io, Mina.
In realtà,
anche
poi
se ancora non era tanto Mina,
poi in realtà non si è più fatto il film per un altro problemi tecnici.
Però
legali.
Quello che a noi ci piace è quello che lui disse di lei.
Dice.
E disse che Mina ha la faccia della luna, gli occhi sono dolci e crudeli, la bocca chiama dal cielo le comete.
Che poeta! Bellissimo!
Non so, io dopo questa metterei la canzone di Mina, perché proprio è la giusta conclusione a questa frase.
Sì, 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 sì.
Amore mio, Mina.
Ti ha amato in questo
Già, 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 amor mio.
Squarciagola.
Se sapessero quello che combiniamo. Dunque, anche questa sera effettivamente mi sono, come dire, ispirato. Sono stato costretto.
Costretto.
È il verbo giusto. Costretto nella stesura di una, poesia. Allora, una premessa doverosa che non ho fatto l'altra volta, ma qua ci vuole. In realtà già le canzoni di Mina sono delle poesie, quindi scrivere comunque una poesia su Mina era effettivamente troppo, come dire, irriverente, per così dire. Quindi che cosa ho fatto? Basta con queste foto, vi prego.
Non la fa troppo lunga, quindi, però.
Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto una cosa originale, ho provato almeno a usare gli stessi versi di Mina, delle sue canzoni, per comporre una poesia. E quindi, come al solito, in diretta e a sorpresa, la nostra cara Giulia ce la leggerà.
Esatto. Prego. Dopodiché noi vi diamo la buonanotte.
Vi auguriamo una buonissima notte, vi speriamo che questa puntata su Mina vi sia piaciuta. Vi invitiamo a lasciarci un feedback, come al solito, sulla nostra bacheca.
Perché noi ci divertiamo...
cioè, sempre di più, però forse insomma
una
abbiamo bisogno di un
feedback. Ci può essere
una serie, chiacchierate troppo.
Tornate per la prossima lunedì puntata prossima. Lunedì alle 22.30. Staremo con voi ancora per pochissime puntate prima della pausa estiva, quindi...
Sì, e noi vi lasciamo dopo questa poesia con una canzone che ci piace tantissimo e che perlomeno a me fa pensare veramente molto, per non riusare tanto. Giusto?
E adesso... E non la introduciamo, lasciamo che...
Sì, giusto. Lasciamo un po' la di curiosità.
E salutiamo i nostri ascoltatori.
Ma tu non devi salutare un amico? Niente, come
vero,
hai detto.
Bravissimo, mi hai ricordato.
Prima della poesia che è un
sì, ci vuole. Saluto Giacomino, dai Giacomino, che ti hanno rimesso a posto il naso. Vai così.
Aiuto.
Povero Giacomo.
E dopo questa, vai Giulia.
Caramelle, rose e violini. Parole, soltanto parole tra noi. Ha talento da grande lui nel fare l'amore. Sa pigliare il mio cuore e poi. Tornami nel cuore, ti prego, volami nel cuore. Io e te da soli, ma cosa stai dicendo? E se c'è il silenzio nel tuo cuore, dorme l'amore. Ma so di certo a cosa stai pensando. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, emozioni. Tu, amor mio, chi ti ha amato in questo mondo? Solo io. Confusione la tua mente quando ama completamente. Sì, con le tue percezioni. Amor mio, per amico, c'è rimasto solo Dio. Io non ti conosco, io non so chi sei. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Femmina, tu sì una mala femmina. Però sta faccia d'angelo te serve ben gannà. Ti odio, poi ti amo. Poi ti odio, poi ti amo, poi ti amo, non lasciarmi mai più. Te voglio bene e t'odio, non te posso scurtà. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu.
Un po' da sola per pensare tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me.
Buonanotte!
Ciao!
E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei. Manca nel mare del silenzio, mi manca sai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. Accorgi che il silenzio ha rubato tutte le cose che hai. Per l'amore, ti ho girato amore, ti sento nel mio cuore, stai ricendo sul posto te, tu non avevi perso mai, e non avevi perso in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce.